08 dicembre 2012. Le esperienze di pre-morte e la non prova del paradiso. Le cosiddette esperienze di pre-morte, che il recente libro di un neurochirurgo sopravvissuto al coma ha cercato di spacciare come prova dell'esistenza del paradiso, sono in realtà spiegabili in termini neurologici. Ma soprattutto le sensazioni e le visioni che si sperimentano in quelle occasioni non sono affatto legate a situazioni in cui si sta effettivamente morendo, poiché si possono verificare in molte altre circostanze. Di Hille Hill. Sei proiettato in una luce accecante. Intorno a te i fantasmi di persone scomparse. Gruppi di nuvole si allontanano ondeggiando, lasciando il posto a un luccicante dorato. Senti l'aria mossa da un delicato frullare d'ali. Tutto è rilassante, confortante, familiare. Paradisiaco. È un paradiso che alcuni sperimentano nel corso di una morte apparente. La sorprendente coerenza di queste visioni celesti durante le cosiddette esperienze di premorte, secondo molte persone, indica che ci attende una vita nell'aldilà. I credenti interpretano questi racconti simili, ma con delle varianti, come nella storia dei ciechi che tastano un elefante. Ognuno sente qualcosa di diverso, la coda è un serpente, le gambe tronchi d'albero, benché tutti stiano toccando la stessa cosa. Gli scettici sottolineano la curiosa tendenza del paradiso a uniformarsi ai umani e a manifestarsi in forme legate alla cultura o al periodo storico. Il paradiso, in una prospettiva teologica, ha un qualche tipo di porta. Quando si muore, questa porta, una specie di binario 9 di Harry Potter, dovrebbe apparire a chi sta correndo verso la fossa. È l'unico modo per vedere il paradiso senza salire davvero sul treno sarebbe l'esperienza di premorte, riportate recentemente sotto la luce dei riflettori da un chirurgo che sostiene che siano proof of heaven, la prova del paradiso. Le esperienze di premorte sono state oggetto di attenzione sia da parte di teologi sia di scienziati per la loro supposta capacità di mostrare in anteprima il grande concerto celeste. Ma arrivare a vedere il paradiso è un inferno, bisogna morire, oppure no. Varcare la soglia con Eben Alexander. Nell'ottobre scorso, il neurochirurgo Eben Alexander ha affermato che il paradiso è reale, guadagnandosi la copertina dell'ormai defunta rivista Newsweek. La sua descrizione del paradiso si basa su una serie di visioni che ha avuto mentre era in coma, colpito da una forma particolarmente grave di meningite batterica. Alexander sostiene che, poiché durante la malattia la sua corteccia era inattiva, le sue visioni di premorte indicano l'esistenza di un intelletto che prescinde dalla materia grigia, e che quindi una parte di noi sopravvive alla morte cerebrale. Le splendenti descrizioni dell'aldilà di Alexander sono belle e coinvolgenti, ma sono state anche promosse a prova scientifica. Poiché Alexander è uno scienziato del cervello, più precisamente un neurochirurgo, il suo racconto sembra avere maggior peso. Le pretese di scientificità di Alexander sono state oggetto di aspre critiche e, a mio avviso, smentite senza ombra di dubbio. Il neurologo Steve Novella demolisce le basi stesse della pretesa Alexander osservando che il presupposto di fondo, che la sua corteccia cerebrale fosse disattivata, è sbagliato. Alexander afferma che non esistono spiegazioni scientifiche per le sue esperienze, ma eccone una. Le esperienze si sono verificate mentre le sue funzioni cerebrali erano in calo o in ripresa, o in entrambi i momenti, e non quando vi era poca o nessuna attività cerebrale. E non basta. Il neuroscienziato Sam Harris sottolinea che mancano addirittura le prove dell'inattivazione cerebrale di Alexander. Il problema è che TAC ed esami neurologici, quelli citati dal neurochirurgo, non possono stabilire l'inattività neuronale né nella corteccia né in qualsiasi altro luogo. e Alexander non fa alcun riferimento a dati funzionali che potrebbero essere stati acquisiti con Smri, Pitt o Egne, sembra rendersi conto che solo quel tipo di prova potrebbe sostenere la sua tesi. Dato che le presunte prove di Alexander mancano di fondamento scientifico, gli scettici suggeriscono che abbia avuto un'esperienza di premorte, che ha rimpolpato con il suo desiderio di conferma e colorito con la sua cultura. Harris conclude: credo di non aver mai sentito uno scienziato parlare in modo così indicativo di un pio desiderio. Se l'autoinganno fosse uno sport olimpico, è così che i nostri atleti più dotati vorrebbero apparire nella forma migliore. Queste critiche non sono isolate. Sul Huffington Post, Paul Rayburn, riferendosi alla visione di Alexander promossa a resoconto scientifico, ha scritto: siamo tutti umiliati, e il dibattito nazionale è svilito da chi promuove questo genere di cose a scienza. Si tratta di fede religiosa, nient'altro. E benché sia lecito aspettarsi questi toni dagli scettici, in realtà la pensano così anche alcuni credenti. Sul Christian Post, Greg Stier scrive che, pur credendo fermamente all'esistenza del paradiso, non dovremmo considerare una prova i racconti di esperienze di premorte come quello di Alexander. Altro che scienza. Le critiche ad Alexander sottolineano che le sue visioni sono quelle di una classica esperienza di premorte, la luce bianca, il tunnel, i sentimenti di connessione, eccetera. E tanto basta per smantellare il suo racconto di un intelletto immateriale, perché finora la maggior parte dei sintomi di un'esperienza di premorte sono di fatto scientificamente spiegabili. Non intendo approfondire la questione. Nel sito, un altro articolo fornisce una descrizione dettagliata degli elementi di prova, così come questo studio. Si potrebbe sostenere che la descrizione scientifica dei sintomi di un'esperienza di premorte non è che il resoconto fisico di ciò che accade quando vi si incappa. Un cervello senza ossigeno può esperire la visione di un tunnel, ma un cervello senza ossigeno è anche vicino alla morte e si avvicina al di là, per esempio. Questo argomento si basa però sul fatto che si stia davvero morendo. Ma, senza impegnarmi in una ginnastica teologica, penso che ci sia un aspetto trascurato ma fondamentale riguardo al fenomeno della premorte. Gli studi hanno dimostrato che non c'è bisogno di essere sul punto di morire per avere un'esperienza di premorte. Morire. Nel 1990 su Lancet fu pubblicato uno studio che esaminava le cartelle cliniche di persone che avevano avuto sintomi di un'esperienza di premorte a causa di qualche infortunio o malattia. Lo studio dimostrava che su 58 pazienti che riferivano esperienze insolite simili a quelle di premorte, il tunnel, la luce, essere al di fuori del proprio corpo, eccetera, 30 non erano affatto in pericolo di vita, anche se credevano di esserlo. Ma perché il cervello reagisce in questo modo alla morte, anche solo immaginata? Beh, la morte è una cosa spaventosa. I resoconti scientifici sull'esperienza di premorte la caratterizzano come un meccanismo di risposta psicologica e fisiologica del corpo a questa paura, con la produzione nel cervello di sostanze chimiche calmanti, inducendo sensazioni di euforia per ridurre il trauma. Pensate un alpinista che precipita in un dirupo. Se è profondamente credente, l'esperienza con cui potrà entrare in contatto sarà molto simile alle sensazioni di premorte. Per esempio, la vita mi è passata davanti agli occhi. Lo sappiamo perché alcune delle persone a cui è accaduto sono tornate fra noi. I sintomi scientificamente spiegabili dell'esperienza di premorte puntano alla neurologia anziché al paradiso. Il paradiso può attendere. Spiegare l'esperienza di premorte in modo puramente fisico non vuol dire che le persone non sperimentino un intenso viaggio mentale. L'esperienza è reale e ci dice diverse cose sul cervello, sollevando interrogativi ancora più affascinanti sulla coscienza. Ma l'intensità emotiva ed esperienziale non dice nulla sul paradiso o sulla vita dopo la morte in generale. Anche l'ingestione di una dose non pericolosa di chetamina può indurre le stesse sensazioni, ma raramente si considera questo stato euforico uno sguardo sul paradiso e su Dio. Come posso negare con tanta semplicità l'importanza teologica di un'esperienza di premorte? Come ho detto, capisco benissimo quanto reale e preziosa possa essere. Ma in questo caso, come nella scienza, una teoria può essere sconfitta dalla sperimentazione. Come disse Richard Feynman, non importa quanto è bella la tua teoria, non importa quanto sei intelligente, se non è in accordo con l'esperimento è sbagliata. Con la sperimentazione si stanno vagliando le esperienze di premorte in varie condizioni. Le stesse sensazioni possono prodursi anche quando in realtà non si sta morendo. Se è così, bussare alla porta del paradiso è un'illusione, anche se il paradiso esiste davvero. San Pietro è sicuramente in grado di capire la differenza tra una persona che sta morendo e una che ha le allucinazioni. L'esperienza di premorte come prefigurazione del paradiso è forse una bella teoria, ma è sbagliata. Appoggiato su soffici nuvole bianche, forse il paradiso ci attende. Non possiamo dimostrare che non sia così. Ma possiamo chiarire che l'esperienza di premorte non dipende dalla morte, e che ci dice quanto interessante e complesso sia il cervello umano. Niente di più. 07 dicembre 2012. La storia genetica della diaspora Rom. La più grande minoranza europea, che conta complessivamente ben 11 milioni di persone, lasciò l'India nordoccidentale 1500 anni fa per arrivare 600 anni dopo nei Balcani, e da qui diffondersi in tutta Europa, ricevendo un ridotto ma chiaro apporto genetico dalle altre popolazioni europee. Le popolazioni rom europee oggi si differenziano fra loro per lingua, stili di vita e religione, ma provengono tutte dalle stesse regioni dell'India, da cui sono migrate circa 1500 anni fa. È quanto risulta da una ricerca genetica pubblicata sulla rivista Current Biology, che ha analizzato i dati relativi a 13 gruppi di rom che vivono in diverse nazioni. Con 11 milioni di persone, sia pure disperse in molti paesi, i Rom rappresentano la più grande minoranza europea. Unità astronomiche, popolazione numerosa quanto quella di nazioni come la Grecia, il Portogallo e il Belgio. Il popolo Rom, però, non ha documenti storici scritti sulle proprie origini e alla sua diffusione. Proprio per colmare questa lacuna, David Comas e Manfred Kaiser dell'Università Erasmus di Rotterdam, nei Paesi Bassi, con la collaborazione di numerosi colleghi di molti paesi, hanno intrapreso il loro studio. Eravamo interessati a esplorare la storia dei Rom europei perché costituiscono una frazione importante della popolazione del continente, ma la loro situazione di emarginazione in molti paesi sembra aver influenzato anche la loro visibilità negli studi scientifici, ha spiegato Comas. Analizzando circa 800.000 polimorfismi di singolo nucleotide di 152 persone Rom appartenenti a 13 differenti gruppi, e confrontandolo con le basi di dati genetiche disponibili relative a numerose altre etnie europee e non europee, i ricercatori hanno potuto stabilire che la popolazione originaria è partita circa 1500 anni fa dalle regioni nordoccidentali dell'India per dirigersi dapprima verso il Medio e Vicino Oriente. La successiva migrazione verso il continente europeo, avvenuta attraverso i Balcani, è iniziata invece circa 900 anni fa. Giunti in Europa, i Rom, rimasti fino a quel momento geneticamente molto compatti, con limitatissimi scambi genetici con le popolazioni mediorientali, sono stati protagonisti di una vera e propria diaspora. Dall'analisi dei dati genetici è risultato anche che durante il periodo mediorientale i Rom hanno subito una drammatica involuzione demografica. La popolazione diminuì fino al 47% di quella originaria. Ma un altro collo di bottiglia demografico si verificò non molto dopo l'arrivo in Europa, questa volta con una riduzione della popolazione del 70% rispetto a quella che aveva passato il Bosforo. Nei secoli successivi la situazione migliorò. Questi colli di bottiglia hanno verosimilmente influito sul peso degli apporti genetici ricevuti da altre popolazioni europee non Rom. Gli attuali Rom europei appaiono geneticamente ben distinti da quelli oggi presenti in Asia. Tuttavia, l'apporto ricevuto non è stato tale da renderli molto omogenei alle altre popolazioni europee, complice la forte tendenza all'endogamia della loro cultura. L'analisi genetica rivela infatti una parentela molto più stretta fra i gruppi Rom presenti in paesi anche molto lontani che con gli altri europei. Con un'eccezione, i Rom insediatisi nel Galles mostrano una forte deriva genetica con significativi apporti di europei non Rom. 07 dicembre 2012. Come gli ormoni sessuali differenziano lo sviluppo dei nervi? Analizzando la genesi del sistema nervoso periferico a livello del tessuto mammario è stato identificato il meccanismo attraverso cui nei maschi manca una fitta rete di neuroni sensoriali, presente solo nelle prime fasi embrionali, che ha invece pieno sviluppo nelle femmine. Gli ormoni sessuali maschili portano a schemi di sviluppo neuronali differenti da quelli che si manifestano nelle donne. A mostrarlo è una ricerca condotta da biologi della Johns Hopkins University, descritta in un articolo pubblicato su Science, in cui, lavorando sul modello murino, è stato analizzato lo sviluppo delle innervazioni nel tessuto mammario maschile e femminile. Il tessuto mammario femminile adulto è percorso da una fitta rete di neuroni sensoriali che sono invece assenti nei maschi, benché nelle prime fasi dello sviluppo embrionale non ci sia alcuna differenza tra le ghiandole mammarie di maschi e femmine e l'apparato sensoriale per il monitoraggio della produzione di latte appaia presente in entrambi. Per comprendere in quale modo questi collegamenti nervosi si perdano nei maschi, i ricercatori hanno analizzato i tessuti delle ghiandole mammarie per controllare se in esse fossero presenti o meno di 4 proteine note per stimolare la crescita dei nervi, riscontrando che solamente una di esse era presente in quantità significative e a livelli analoghi in entrambi i sessi. Il fattore neurotrofico cerebrale, o BDNF, il BDNF si lega a una proteina chiamata TRK, presente sulla superficie delle cellule nervose, innescando una serie di messaggi all'interno della cellula che la inducono a crescere verso la sorgente del segnale. Attraverso questo meccanismo, osservano i ricercatori, si può spiegare la somiglianza strutturale delle ghiandole mammarie nei due sessi durante la fase iniziale di sviluppo, somiglianza che però cessa di esistere poco dopo a causa della perdita di questi nervi nei maschi. Con una serie di test molecolari, i ricercatori hanno stabilito che questi nervi non scompaiono in virtù di un processo di apoptosi, ossia di morte cellulare programmata, ma di un altro meccanismo. Hanno infatti scoperto che gli ormoni sessuali maschili che iniziano a venire prodotti già in fase embrionale inducono le cellule nervose a rilasciare una versione più corta della proteina TRK. Questa proteina accorciata è ancora in grado di legarsi al fattore BMF, ma con un esito differente. Il prodotto di questo legame viene infatti riassorbito all'interno della cellula, determinando in definitiva la rimozione del BMF dalla superficie cellulare, così da impedire l'innesco dei segnali che stimolano la crescita dei nervi. In questo modo, durante la crescita, il tessuto mammario maschile finisce per restare privo di un'innervazione paragonabile a quella femminile.